Questa domenica del tempo di Pasqua è una domenica mistica, nel senso che le parole che abbiamo ascoltato ci aiutano a comprendere come il nostro rapporto con Dio sia un rapporto mistico, cioè di unione profondissima, in cui soltanto le immagini possono aiutarci a evocarlo, ma è un mistero in cui siamo immersi, per cui per noi è difficile renderci conto di questa realtà che ci sta accompagnando durante la vita. Perché se la domenica scorsa il rapporto tra noi e il Signore era quello delle pecore e del pastore, quindi noi siamo dietro di Lui, oggi con l'immagine della vite e dei tralci, noi ci rendiamo conto che siamo dentro di Lui. Rimanete in me e io in voi. E lo sentite il tronco che parla con i rami? Noi siamo ormai uniti, siamo una cosa sola. E questo basterebbe, l'omelia potrebbe finire qui, cioè che ognuno va a casa e ci pensa. Che dal giorno del battesimo non c'è più nessuna distanza tra noi e Dio, chilometro zero. Noi tante volte, pensate un po' come parliamo, no? Adesso mi metto un po' davanti al Signore. Ma che ti metti davanti al Signore? Tu sei già dentro il Signore e Lui è già dentro di te. Questo ci rivela un modo con cui ancora noi siamo tentati di ragionare, no? Come se fra noi e Dio ci sia davvero una distanza. Come se non sapessimo che il sangue suo sta colando su di noi da 2000 anni. L'ha accorciata questa distanza, non c'è più. Si è tuffato dentro di noi, nella nostra umanità. Ma noi facciamo finta che stiamo ancora litigando, che siamo ancora distanti. Giochiamo a fare le guerre, facciamo tante cose che oppongono resistenza a quello che potrebbe invece succedere se accettiamo questa intimità, che portiamo molto frutto. Cioè che la nostra umanità tira fuori delle cose molto belle. E com'è possibile questa intimità? San Giovanni lo dice nella seconda lettura. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Cioè com'è possibile che noi e Dio siamo insieme ma noi non lo vediamo? Attraverso lo Spirito, che è questa presenza invisibile ma reale, più reale di noi, nel mondo e nella storia. Quindi è un'immagine molto bella, dovremmo tornare a casa sapendo che abbiamo un ospite, Dio, e noi siamo ospiti suoi. E questa cosa è destinata a portare un sacco di novità, di frutti, di cose belle. A patto che noi, come dice Gesù, accettiamo che le sue parole rimangano in noi. Se le mie parole rimangono in voi, allora portate frutto. E qui inizia, come al solito, il problema del Vangelo. Che sarebbe tutto molto bello, molto semplice, se noi permettessimo a Dio di dirci qualcosa. Il problema è che quando Dio ci dice qualcosa, e lo dice Lui esplicitamente, la sua parola assume talvolta la forma del taglio o della potatura. E qui casca l'asino, come si suol dire, no? Perché è molto bello dire Gesù, stare insieme a Lui, cantare il Padre Nostro, finché non si affrontano gli argomenti scomodi. Ma non appena magari Dio esercita l'autorità di dirci guarda questa cosa qui non andrebbe tanto bene, ecco che noi ci chiudiamo. Ed è lì che la nostra vita si intristisce, smette di essere feconda. Quando noi pensiamo che le cose che pensiamo noi, le parole che abbiamo in testa noi, siano sempre migliori di quelle che Dio ci può dire. E invece Dio perché viene a potare e a tagliare il nostro guastafeste? Perché è un agricoltore. E noi lo sappiamo bene quando vediamo gli agricoltori, no? Che è bello che taglino i rami, che facciano delle potature, no? Questa immagine è un'immagine che ci dà molta speranza, no? Perché quando passiamo per i campi e li vediamo coltivati e vediamo gli agricoltori fare il loro lavoro, siamo tutti molto sereni. Perché? Perché verranno fuori cose belle da quel campo, anche se c'è il momento del taglio, della potatura. Ma quando quella immagine si materializza nella nostra vita, ecco, lì vediamo quant'è la nostra fede in Dio. Quando Dio ci chiede di essere disposti a rinunciare a qualcosa, a un'idea, a una scelta, a un modo di fare, a un modo di essere, lì si vede realisticamente quanto ci crediamo in Lui oppure no. E naturalmente sono momenti difficili perché tante volte questa lama non è che c'è scritto proprio che arriva da Dio, che è il momento della potatura, semplicemente tante volte nella vita alcune cose finiscono. Si interrompe un'amicizia, finisce un amore, finisce una vita. La lama di Dio cade così nella storia, facendo accadere delle cose. E noi in quei momenti, purtroppo, oltre che avere l'impressione che ci sta succedendo qualcosa di soltanto brutto, ci sentiamo pure sbagliati, perché pensiamo di aver fatto qualcosa di male noi. Per questo arriva come un balsamo la seconda lettura, dove si dice: carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Questa è la parte più dolorosa della vita. Quando le cose vanno male, succedono delle cose strane, brutte, e il nostro cuore ci rimprovera pure. Ci sentiamo pure in colpa per qualcosa che invece è semplicemente un taglio, è una potatura. Pensando un po', un giorno dovremo accettare che la nostra vita finisce in questo mondo. Più potatura di quelle, come la prenderemo? Perché adesso stiamo facendo allenamento, ma quando la lama ci toglie qualcosa è un allenamento in vista dell'ultima grande potatura. Quel giorno, quando tutta la vita ci verrà tolta, cosa succederà? Come accoglieremo quel momento? Come la fine di tutto o come l'ultima grande purificazione per portare tutto il nostro frutto in cielo, nel regno di Dio? Nella prima lettura c'è un racconto molto interessante che ci fa capire in concreto cosa può voler dire tutto questo e ci fa capire anche come questa logica dei tagli, delle potature e del frutto secondo il disegno di Dio è una logica molto particolare. Quindi dovremmo avere molta clemenza per tutte le nostre vite, che sono molto strane. Si racconta di quando Paolo tenta di avvicinarsi ai cristiani dopo la sua conversione. Ma questi avevano paura, giustamente, di lui, perché 2 minuti prima questo li uccideva e li perseguitava. Aveva fatto uccidere Stefano. Voi mettetevi nei panni della prima comunità cristiana che vedeva lame arrivare da tutte le parti. Hai paura. Ti viene il sospetto che le cose stiano andando male. E invece il frutto di quelle potature cruente, terribili, è l'arrivo di Paolo. Paolo era una di quelle lame, pensate un po'. Era una di quelle lame che tagliava dai rami i cristiani. E proprio quella lama si trasforma in un frutto. In un frutto meraviglioso. Pensate Dio come non è giudicante, schizzinoso con noi. Prende uno che stava perseguitando i cristiani e lo trasforma nell'apostolo degli apostoli, nel cantore della misericordia di Dio. Capite come fa Dio? Per far fruttificare il nostro terreno. Non ha bisogno di farci sentire in colpa, di frustarci. Gli basta tagliare le cose che non vanno, permettere che le cose che non vanno vadano in crisi, vadano in fallimento. E attende che poi noi ce ne accorgiamo di questo e ci apriamo alla speranza. E infatti qui c'è la funzione imprescindibile di Barnaba, che secondo me lo potremmo proprio guardare un po' come l'alter ego dello Spirito Santo. Come fa Barnaba, fa lo Spirito Santo. Infatti Barnaba vuol dire figlio della consolazione. Era un uomo buono Barnaba. Mentre tutti avevano soltanto paura di Paolo, è molto bello quello che fa Barnaba, perché prende Paolo, lo porta davanti ai cristiani e dice a loro: non abbiate paura di quest'uomo. A me sembra che Dio lo ha lavorato bene e vedrete quanto ci sarà utile. Cioè lo accredita. Mentre tutti pensano male di Paolo, lui pensa bene di Paolo. E in questo modo permette a questo frutto di germogliare. Questo, vedete, fa lo Spirito Santo. Nei momenti in cui arrivano le potature, c'è sangue da tutte le parti e noi siamo tentati di buttarci dalla finestra, lo Spirito Santo cosa fa? Ci si siede accanto, infatti si chiama Paraclito, chiamato accanto a noi, e ci dice: no, aspetta, adesso ti spiego io. Non è la fine, non è la morte. È che Dio vuole che tu porti molto frutto. E c'erano soltanto 2 ciliegie sui 2 rami. Accetta questo semaforo rosso, accetta questa morte, accetta che le cose siano andate diversamente da come tu le immaginavi. e apriti a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso rispetto a quello che avevi immaginato. Quanta fatica facciamo ad accettare i cambi della vita. Quando ci succede qualche incidente di percorso, noi tentiamo di rivivere quello che è andato male, anziché immaginare qualcosa di diverso. Abbiamo poca fantasia, Dio invece ne ha tanta di fantasia e vede che noi possiamo veramente portare molto frutto. Infatti il racconto degli Atti finisce così. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, si consolidava e camminava nel timore del Signore. Vedete, all'inizio c'era la paura e poi alla fine c'era il timore. Questo è il passaggio che siamo chiamati a vivere anche noi continuamente. Passare dalla paura nei confronti dei tagli, delle cose che ci sembrano solo negative, al timore. Il timore è quel senso di rispetto nei confronti di una cosa che magari non capiamo ancora, ma ci possiamo chiedere, e se magari Dio con questo pezzo della mia vita ci può fare qualcosa? Chi lo sa? Questo è il timore di Dio, capite? Non è aver paura di Lui, ma è aver rispetto della sua fantasia, della sua forza creativa, del suo amore, che sa trasformare le cose. Ed è questo il capovolgimento che nel nostro cuore deve avvenire. Abbandonare la paura e abbracciare il timore. Se lo facciamo, sentite cosa succede. E la Chiesa, con il conforto dello Spirito, cresceva di numero. Ecco, questo è quello che ottengono le potature e i tagli di Dio. Paradossalmente ci danno conforto e ci fanno crescere, che è la stessa cosa che ha promesso Gesù alla fine del Vangelo. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Chiediamo al Signore il regalo più grande, non quello di farci sapere quante potature e quanti tagli ancora ci aspettano, perché tanto se ce lo dice ci fa solo paura. Chiediamogli che in quei momenti, in cui la vita sarà anche una lama che taglia e toglie, noi riusciremo ad aprirci a un'intelligenza più grande, a una grazia dello Spirito che ci permetterà di attraversare quei momenti con la speranza, che magari è Dio, il grande chirurgo, che sta semplicemente incidendo nella nostra vita perché venga fuori qualcosa di bello, di fruttuoso e di nuovo. Chiediamo al Signore di donarci questa capacità del cuore di accogliere gli improvvisi e radicali cambiamenti che Egli vuol fare alla nostra vita.